qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran anniversario della sconfitta dei terroristi munafiqin. Iraq, Joe Biden dopo 18 anni fine missione combattimento degli Stati Uniti. Afghanistan, raid contro talebani, pretesto degli Stati Uniti per giustificare loro permanenza. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, martedì 27 luglio 2021. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Amici ascoltatori, in seguito vi presenteremo un altro appuntamento con la storia dell'arte iraniana. La frequenza onde corte di Radio Italia è di 5.925 kHz, pari a 49 metri per quanto riguarda il nostro indirizzo email. Radio Italia IRIB99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Oggi in Iran si celebra l'anniversario della gloriosa operazione Mersad nel 1988, grande vittoria delle forze armate iraniane contro mercenari del gruppo terroristico Mujahedin, conosciuto in Iran come Munafiqin, cioè ipocriti. L'operazione Mersad fu in realtà un controffensiva all'incursione militare lanciata il 26 luglio 1988 dall'Iraq di Saddam Hussein per mano dei mercenari del gruppo anti-iraniano. Con il pieno sostegno militare e logistico di Saddam e i suoi padroni americani occidentali, una forza militare composta da 8.000 militanti lanciarono un'offensiva sul confine occidentale iraniano, ma vennero sconfitti in pochi giorni per mano dei giovani eroi soldati dell'Iran, che venivano guidati da uno dei più importanti comandanti della Sacra Difesa, il generale martire Ali Sayyed Shirazi. Il presidente americano Joe Biden e il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi sono pronti ad annunciare la fine della missione di combattimento delle truppe americane in Iraq, con un piano sulla riduzione della presenza militare americana. Lo riportano media locali a poche ore dall'incontro tra i due alla Casa Bianca. Nell'accordo si sottolinea come l'Iraq ha ancora bisogno di assistenza da parte degli Stati Uniti sul fronte della consulenza militare, dell'addestramento, del supporto logistico e dell'intelligence. Una clausola, questa, un pretesto affinché gli Stati Uniti possano ancora avere la loro presenza in Iraq. Lo stesso argomento, lo stesso discorso vale per Afghanistan. Gli Stati Uniti continueranno con i raid aerei nel paese martoriato Afghanistan per sostenere le forze di Kabul in guerra contro militanti talebani. Lo ha annunciato Kenneth McKenzie, capo delle truppe americane e anche del comando delle truppe della NATO in Afghanistan, dopo l'annuncio del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. I talebani hanno cominciato un'offensiva su larga scala, portando sotto il loro controllo la gran parte rurale del paese, mentre le forze afghane controllano solo i capoluoghi di provincia e le grandi città. La marina militare russa ha la capacità di localizzare e colpire qualsiasi avversario contro di essa in mare, a terra e in aria. Oggi la flotta russa ha tutto il necessario per difendere infallibilmente la patria e i nostri interessi nazionali, sono le parole di Vladimir Putin. Siamo in grado di rilevare qualsiasi bersaglio nemico sott'acqua, in superficie o in aria, e se necessario, sferrare un colpo irreversibile, ha assicurato ancora il presidente russo in un discorso pronunciato in occasione della parata navale svoltasi nella città di San Pietroburgo, situata nel territorio della Russia occidentale, in occasione della celebrazione del 325° anniversario della Marina russa. Il leader del Cremlino ha tenuto a sottolineare che la Marina eurasiatica del paese è dotata di sistemi ipersonici più recenti che non hanno ancora analoghi nel mondo, sottolineando che continuano a modernizzarsi. Alla parata militare della Marina russa hanno preso parte paesi come Iran, India e Pakistan. Cambiamo pagina dalla Russia, territori occupati palestinesi. Un calciatore palestinese ha iniziato un sciopero della fame per denunciare la politica di detenzione amministrativa. Il calciatore palestinese, il nome è Guevara al-Namura. La politica di detenzione amministrativa l'entità sionista utilizza per imprigionare molti palestinesi senza processo né accuse. Il calciatore è stato catturato 10 mesi fa ed è trattenuto senza processo. La detenzione amministrativa dell'entità sionista rappresenta una grave violazione del diritto internazionale. Il calciatore atleta palestinese ha iniziato un sciopero della fame circa 2 settimane fa per protestare la sua detenzione. Alluvioni in India: sono almeno 198 le persone che hanno perso la vita a causa delle piogge torrenziali che da giorni si abbattono su parte del paese. Numerose località indiane sono state colpite da piogge torrenziali che hanno provocato gravi inondazioni e smottamenti. Il bilancio delle vittime è drammatico e da giorni non cessa di aumentare. Migranti, nuova strage nelle acque del Mediterraneo, almeno 57 persone sono morte mentre tentavano la disperata fuga dalle coste nordafricane, lo denuncia l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni sotto egida dell'ONU, secondo cui il barcone è affondato al largo di Homs, città oltre 100 chilometri ad est della capitale libica, Tripoli. Gli Stati Uniti vanno nella direzione sbagliata per quanto riguarda l'aumento dei casi di coronavirus, in particolare della variante Delta. Così il virologo americano Anthony Fauci, parlando ai media, ha ribadito che potrebbe verificarsi una pandemia di non vaccinati. Basta guardare alla curva di crescita dei contagi, ha osservato, e si vede che avvengono tra chi non si è vaccinato, e questo è un vero problema dato che il 50% del paese non è pienamente immunizzato contro il Covid, ha detto ancora. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Generale Salamia Kermanshah, anniversario Operazione Mersad. Il generale Hossein Salami, capo comandante delle guardie della rivoluzione islamica, Pasdaran, si è recato a Kermanshah, ovest dell'Iran, per partecipare alla cerimonia di commemorazione dei martiri dell'operazione Mersad, avvenuta durante la guerra imposta dall'Iraq di Saddam Hussein all'Iran. L'operazione Mersad è stata combattuta contro mercenari del Mujahideen. Munafirin letteralmente significa gli ipocriti. L'operazione Mersad si è svolta dal 26 al 30 luglio 1988 e è stata in un certo senso l'ultima grande operazione militare durante la Sacra Difesa. L'esercito iraniano fece un contrattacco all'incursione militare irachena che vide al suo fianco 7.000 militanti dei Munafirin. L'organizzazione Munafirin nacque negli anni 60 dopo la rivoluzione islamica del 1979, cambiò la rotta e scatenando un'ondata di attentati e sabotaggi ai danni della Repubblica Islamica. L'organizzazione porta sulle sue mani il sangue di 17.000 iraniani, la maggior parte civili. All'epoca il gruppo terroristico anti-iraniano aveva la base in Iraq. I mercenari erano armati e equipaggiati dal dittatore Saddam Hussein per combattere l'Iran durante la guerra imposta. Affiliazione dei Munafirin al governo degli Stati Uniti ha attirato l'attenzione nel 2012, quando quest'ultimo ha rimosso il gruppo dalla sua lista di organizzazioni terroristiche straniere. Il legame è diventato più evidente dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assunto l'incarico nel 2017. I suoi soci, i partner di Trump, tra cui il suo avvocato personale Rudy Giuliani e il suo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, hanno partecipato alle riunioni dei Munafirin e hanno elogiato il gruppo terroristico come alternativa democratica alla Repubblica Islamica dell'Iran.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana. dai tempi delle Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. L'analisi dei numerosi sigilli cilindrici, risalenti all'inizio del quarto millennio, permette di capire che, parallelamente allo sviluppo della civiltà urbana in Mesopotamia e nell'Elam, si assistette a una certa estaniazione nell'arte della regione. La monotonia dei disegni sui timbri, l'assenza di precisione e raffinatezza nel tratto e nell'incisione e la ripetitività tematica rivelano che l'età dell'oro di questa arte stava giungendo alla fine. Sembra che in questo periodo l'antica genia cittadina e creatrice di cultura si sia livellata verso il basso, con le classi lavoratrici e più umili mutandone costumi e stile di vita. Le abitudini e le tradizioni religiose si tramutarono in superstizione e rozzezza dottrinale e sigilli cilindrici e sferici vennero utilizzati come talismani ed amuleti. Questo modello di vita si diffuse in tutta la Mesopotamia, dal nord a sud, dalla Siria a Ur, nel cuore della civiltà sumerica, arrivando a contagiare l'Elam e Iran meridionale. Nonostante questo, le più importanti città sumeriche ed elamitiche furono all'inizio della differenziazione interna delle società urbane. In altri termini, vi era una classe colta, selezionata e alta, che si occupava degli affari della città e assolveva importanti funzioni amministrative, oltre ad essere anche custode della scrittura introdotta non da molto tempo. E c'era un'altra classe deputata ai lavori manuali, che costituiva la maggioranza della popolazione.
Amici, contattateci, ecco la nostra email italian.irib@gmail.com. Vi ricordiamo anche il nostro sito parstoday.com/it.
L'invenzione della scrittura nel Elam fu senza dubbio contemporanea con la sua introduzione tra i Sumeri. La prima scrittura elamitica era costituita da simboli e pittogrammi. Tuttavia, essa si perfezionò velocemente e così emerse la scrittura sumerica, completamente indipendente dalla prima. Con la comparsa di questa scrittura, la civiltà elamitica giunse a compimento. In essa le persone venivano disegnate per intero. L'armonia nella varietà delle rappresentazioni, caratteristica importante delle precedenti epoche, sia nell'Elam che in Mesopotamia, andò scomparendo. Sembra che importanti cambiamenti siano occorsi anche nelle istituzioni amministrative e governative, mentre lo stile di vita divenne ibrido. La gente comune viveva, per così dire, al modo mesopotamico, mentre la classe dirigente, cioè la classe colta, viveva secondo una cultura puramente elamitica. Questi cambiamenti nell'ordine sociale portarono con sé un'arte peculiare, degna di nota come quelle che la precedé. Queste le principali novità. Gli artisti cominciarono a trascurare l'espressione delle proprie emozioni, preoccupandosi maggiormente degli aspetti tecnici della realizzazione. da un altro lato, insieme alla produzione di timbri e sigilli che furono il più importante supporto per la creazione artistica delle ere passate, emersa anche l'antica arte ritrattistica. L'arte e la tecnica metallurgica vennero perfezionate e la pittura decorativa su ceramica incontrò un nuovo stile assai differente rispetto agli stili precedenti. Allo stesso tempo, le peculiarità del periodo antico vennero resuscitate a nuovo splendore. Le rappresentazioni erano di un tipo sconosciuto all'incisione e al disegno a rilievo dei primi timbri, nei quali gli animali imitavano gli uomini. Qui invece le attività umane sostituiscono le scene zoologiche. L'epica nazionale è accantonata e i temi sono soprattutto temi satirici o ilari ereditati dal passato. Probabilmente un certo numero di questi temi è legato a nuovi miti. Gli Elamiti, infatti, cessarono di rappresentare i propri dei in forma umana, cercando di trasfigurare le forze soprannaturali in divinità sovrumana. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.
Thank you.